Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché parlando in parabole tu ci offri un insegnamento che non lascia adito a equivoci. Ci presenti la nostra storia fatta di paure, di sospetti sull'altro, di incapacità di accogliere il fratello come un vicino. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza, ma anche vogliamo chiederti perdono perché ci accorgiamo dei nostri limiti, di tutte le nostre povertà. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di un amore in più, un surplus d'amore per riuscire a vivere quello che tu ci domandi. Per questo ti domandiamo di mandarci lo Spirito Santo, perché sia Lui a guidarci alla verità tutta intera e perché questa verità entri a far parte del nostro vissuto quotidiano. Maria, tu che sei la Vergine dell'amore pieno, del dono totale di sé, tu che hai vissuto un sì totale al progetto del Padre, aiutaci a scoprire nei nostri incontri quotidiani la possibilità di attuare anche noi quel progetto che il Padre ha in mente per ciascuno di noi. Riprendiamo il nostro discorso, il discorso veramente di Gesù con il dottore della legge, e siamo al versetto 29 di questo capitolo decimo di San Luca. E abbiamo visto la risposta di Gesù, che ha detto: fa questo, vivrai, vuoi avere la vita che viene da Dio, fai questo, cioè ama con integro cuore, con integra anima, con la pienezza del tuo cuore, della tua anima, con tutto te stesso. Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio vicino? Diciamo vicino invece che prossimo, chi è il mio vicino? Cioè, in mezzo a tutte queste persone che ho accanto, chi è veramente il mio vicino? Notate bene la domanda, perché Gesù poi capovolgerà la risposta. Lui domanda: chi è il mio vicino? E Gesù risponderà: come tu puoi farti vicino a colui che è caduto nelle mani dei briganti? Vedete che non è. Quando uno domanda chi è il mio vicino, si mette al centro e dice: bene, io sono qui, chi è il vicino per me? Gesù capovolge: come tu puoi farti vicino per l'altro? Vedete che è diverso, Non sono io che mi metto al centro dicendo: beh, ci sarà qualcuno che mi si farà vicino, ma come tu puoi farti vicino all'altro? Capite la differenza? Questo domanda una cosa e Gesù ne risponde con un'altra. Di fatto Gesù ci mette sempre in questione nel Vangelo, non ci dà mai la pappa belle pronta. Vuole che anche noi ci mettiamo in discussione e cominciamo a rivederci. E Gesù risponde, ecco la risposta di Gesù, che è una risposta che ci interroga ancora oggi, non è una risposta prefabbricata. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Tanto pensiamo alla strada che fa quest'uomo. Dove stava andando Gesù? Gesù sta andando a Gerusalemme, quindi sta facendo un percorso, il percorso che facevano tutti i pellegrini per andare a Gerusalemme. Arrivavano o dalla via del mare o dalla via interna, ancora adesso i pellegrini fanno così, si arriva giù a Gerico e da Gerico si comincia la salita verso Gerusalemme. Gerico, 400 metri sotto il livello del Mediterraneo, il luogo della gioia, è il luogo del benessere, è una grande oasi Gerico. Era, ricordate che quando gli ebrei hanno conquistato Gerico, il comando era distruggete Gerico e che non venga più ricostruita. Era la città del comodo Gerico, era una specie di paradiso in terra, non troppo caldo d'estate, non troppo freddo d'inverno, era una specie di microclima, alcuni chilometri quadrati di territorio, palme, frutta sempre fresca, buona, acqua in abbondanza, proprio in mezzo al deserto di Giuda, quindi c'è il deserto e questa è la grande oasi di Gerico. Un luogo tanto bello che storicamente, voi tutti quanti avete studiato la storia romana con tutti i suoi risvolti più o meno romantici, il famoso Antonio che sposò Cleopatra, che prima era stata sposa e amante di Cesare, comunque sapete, ci si vende sempre al miglior offerente comunque sulla piazza. Ebbene, quando Antonio sposò Cleopatra, le regalò come dono di nozze l'oasi di Gerico. Questo la dice lunga su come fosse pregiata quest'oasi. L'oasi di Gerico era, lì si potevano ricavare i profumi, il balsamo per le cure di bellezza di Cleopatra, che comunque bella com'era è morta lo stesso, pare punta da una vipera, da una vipera astis, così dice Plutarco e anche altri storici. Comunque sia, non si può morire anche belli, no? Non è questo l'essenziale. Comunque per dire che Gerico era il luogo dello star bene, la società del benessere. A Gerico la maggioranza degli ebrei benestanti avevano una seconda casa, perché svernavano a Gerico. A Gerusalemme fa caldo, freddo d'inverno, e a Gerico la neve non arriva mai, quindi si sta benino. A Gerico un bel clima, e poi c'è sempre la frutta, i datteri, e poi ci sono le arance, i limoni. E effettivamente ancora adesso, ecco, i pellegrini si fanno delle grosse scorpacciate di frutta buona, fresca, quando si va a Gerico. Però Gerico era il luogo da cui si partiva per andare a Gerusalemme. Gesù attraversa Gerico, nel suo esodo, attraversa Gerico e sale verso Gerusalemme. Cosa sta facendo Gesù? Gesù sta portando con sé l'umanità e sta dicendo all'umanità: abbandonate la piana di Gerico, abbandonate questo luogo di delizie per venire con me. Io vi porto in alto. Gerico a 400 metri sotto il livello del Mediterraneo, Gerusalemme a 720 metri, quindi più di 1000 metri di dislivello, una bella salita per andare su. Quest'uomo cade nelle mani dei briganti. La storia di chi è quest'uomo? È l'umanità. Quando l'umanità abbandona Gerusalemme per andare a Gerico, non può se non cadere nelle mani dei briganti che dispogliono di tutto. Il viaggio della salvezza è il viaggio che ti porta da Gerico a Gerusalemme, il viaggio della desolazione è il viaggio che ti porta da Gerusalemme a Gerico. Ecco perché quest'uomo che va da Gerusalemme a Gerico incappa nei briganti. Brigante che è nemico, che è di pronto a tenderti qualche trabocchetto per farti cadere. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Quindi sacerdote, la massima carica religiosa dell'epoca, cosa fa questo sacerdote? Vede questa persona mezza morta, una pozza di sangue, cosa fa? Non posso sporcarmi, c'è il culto che mi aspetta. Toccare una persona ferita e piena di piaghe mi fa contrarre una impurità legale, per cui dopo non posso più fare i sacrifici. Allora lo vede e dunque, anche per evitarlo, passa dall'altra parte della strada in modo tale da mettersi in salvo da qualunque tipo di contaminazione. Quindi c'è il culto che mi aspetta. Dio è più grande di ogni cosa. Non mi fermo davanti a quest'uomo e tuttavia io sono una persona di Dio, sono un sacerdote. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Questo non fa il giro più lungo, non passa dall'altra parte della strada, ma chi è il levita? I leviti erano un po', potremmo dire, gli addetti al culto, non erano coloro che presiedevano il culto in maniera principale, ma erano un po' gli aiutanti, quelli che facevano un po' come i sacristi, potremmo dire, grosso modo, comunque gli addetti al Tempio per i piccoli servizi, facevano parte della tribù di Levi ed erano addetti questi servizi di pulizia, di ordine all'interno del Tempio, sistemazione, aiutare nel momento in cui c'era da compiere i sacrifici, quindi erano un po' i ministranti, adesso i chierichetti li chiamano i ministranti, no? Erano un po' questi che aiutavano. Questo passa dall'altra parte, anche lui se ne va. Anche lui ha cose da compiere, se poi lo tocco divento impuro, sapete il sangue era sempre sorgente di impurità, di contaminazione, quindi è meglio non rischiare, lasciamo perdere. Eppure passano di lì, sono lì. Invece un samaritano che era in viaggio, allora, qui abbiamo un samaritano. Chi erano i samaritani? I samaritani erano il massimo della espressione di persone da brivido presso gli ebrei. I samaritani erano persone che si erano allontanati dalla vera fede, erano scismatici, erano dei sanguinisti, quindi dei bastardi, discendenti da alcuni popoli di dubbia provenienza che erano stati portati lì dagli Assiri, che si sono mischiati con alcuni che erano rimasti lì durante la prima deportazione, quella del 722, ad opera di Sennacherib, re degli Assiri. E quindi un gruppo un poco raccomandabile, potremmo dire gente considerata empia, peccatrice fin nelle ossa, maledetta in ogni momento. Ricordate che Gesù si ferma a parlare con una samaritana e i suoi apostoli sono sbalorditi, ma cosa fa questo qui? È diventato matto. Parlare con una donna samaritana, la stessa donna, domanda a Gesù, ma tu, un giudeo, parli con me, samaritana, ma stai facendo qualcosa di giusto, lo sai? Sai cosa stai facendo? Ti rendi conto della gravità della cosa? Quindi siamo di fronte a qualcosa di terribile. Una donna poi, ancora peggio, una donna, nessun giudeo avrebbe mai parlato pubblicamente, cioè in strada, con una donna, nemmeno fosse stata sua moglie. Sua moglie si parlava in casa, fuori no, se incontrare sua moglie fuori, zitto. Pubblicamente non si parlava nemmeno con la propria moglie, in un luogo pubblico, in una strada, assolutamente no. La donna che deve rimanere in casa, silenziosa e tranquilla, no? Ricordate il principio di San Pio X, quando il nipote le domandò, lo so che le donne non sono molto d'accordo, ma quando il nipote di San Pio X le domandò, signor zio, era veneto, devo prendere Bugger, sto prendendo moglie, dammi un consiglio, come deve essere? Allora lui gli ha detto tre cose, che la piaga, che la tasa e che la spaga in casa, tre cose fondamentali per la moglie, quindi non era, siamo all'inizio del secolo scorso, quindi adesso la donna che deve parlare molto, non piacere molto, e soprattutto deve essere sempre fuori casa, e allora sono dei canoni diversi, ormai, no? Sono saltati alcuni canoni. Comunque, ecco, la donna allora per gli ebrei doveva essere una donna di casa, e comunque non, già abbiamo visto quando abbiamo parlato della donna che è arrivata improvvisamente nella festa in casa di Simone, questa donna viene vista come un affronto. Cosa ci fa una donna qui? Le donne non partecipavano ai banchetti pubblici, anche le mogli che preparavano a mangiare stavano dietro le tende. Ricordate anche la moglie di Abramo, Sara, arriva l'ospite che poi era Dio, ma Sara è dietro la tenda, origlia, ascolta, ma ridacchia magari, ma non interviene. E allora ecco, passa quest'uomo, quindi un uomo non raccomandabile, un uomo che gli ebrei ritengono senza possibilità di salvezza, un vero e proprio eretico, peccatore. Ecco, dare a uno di Samaritano era come dargli dell'indemoniato. Anche Gesù un giorno gli è andato, non è forse vero che tu sei un Samaritano? Gli è andato del Samaritano, e Gesù vuol dire un indemoniato, un uomo senza Dio. Ebbene, quest'uomo senza Dio cosa fa? Che era in viaggio, quindi aveva anche lui tante cose da fare, probabilmente, se uno è in viaggio di commercio, gli si fece vicino. Ecco, chi è il mio vicino? Ecco che capite qui, è uno che si fa vicino. Non devi preoccuparti chi è il tuo vicino, ma come diventare tu vicino. Sei tu che ti puoi fare vicino. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Allora guardate bene, gli si fa vicino, lo cura e poi lo mette sul suo giumento, lo porta dalla locanda. Quindi c'è tutta una serie di atti, di gesti che quest'uomo senza fede, senza cuore, che quest'uomo ritenuto un nemico e un pagano, compie, quasi a dire, guarda che non è il timbro che ti porti addosso che qualifica la tua azione, non è l'iscrizione alle associazioni religiose che ti fa diventare santo, ma veramente io sono iscritto all'azione cattolica, io faccio parte della riunione del clero, io faccio parte, no, non è questo, ma sono i gesti. Come vedete, all'inizio la domanda era cosa devo fare, non chi devo essere. Non c'è una categoria di persone per cui alcuni sono già bravi e quindi sicuramente erediteranno la vita eterna. Quindi da quale categoria devo appartenere per ereditare la vita eterna? No, non è questo. Ma cosa devo fare? E Gesù qui sta dicendo cosa deve fare. Cosa fa quest'uomo? Guarda bene cosa fa quest'uomo, osservalo, prendi atto. E poi non è finita, Il giorno seguente, quindi lo mette alla locanda, si ferma a dormire con lui durante la notte, quindi assistenza al malato, attenzione, ma il giorno dopo lui deve prendere il viaggio. Ma il giorno dopo estrasse due denari, e non era una cifra da nulla, il denaro era la misura, era l'unità di misura di una giornata di lavoro, quindi tira fuori l'equivalente di due giorni di lavoro, lo dà, adesso non so quanto costa una giornata di lavoro, ma comunque l'equivalente di due giornate di lavoro, lo dà all'albergatore dicendo prenditi cura di lui. Quindi io non posso, ho altre cose da fare, tu prenditi cura di lui e ciò che spenderai di più te lo rifonderò al mio ritorno. Quindi non avere paura, non preoccuparti se spenderai di più, ma sappi che qualunque cosa tu farai per lui, io ti rifonderò. Ecco, è chiaro che noi possiamo vedere in questo samaritano, non per nulla prima vi ho detto che anche Gesù è stato chiamato samaritano, chi è questo samaritano che si prende cura di quest'uomo, che è il simbolo dell'umanità, un'umanità che si allontana dalla strada giusta, che scende giù verso la terra del piacere, della facilità, del comodo, e che viene incontrata per dire il sacerdozio, sì, si sta dice di servire Dio, ma non è capace di servire i suoi simili. Anche i leviti non sono in grado di fare nulla, passano oltre. Chi è che si prende cura di lui? L'unico, questo Gesù che viene chiamato Samaritano. Questo Gesù che tutti mettono da parte, che tutti mettono al bando, che nessuno vuol riconoscere. Questo Gesù che viene contestato. È chiaro che, secondo alcuni commentatori, Gesù sta parlando di sé. È lui questo Samaritano che viene incontro all'uomo e che, tant'è vero, che parla fino al mio ritorno. Quando io ritornerò, cioè quando, se tu spenderai di più, io mi prenderò cura, io ti darò, ti rifonderò. Domanda finale: chi di questi tre ti sembra sia stato il vicino di colui che è incappato nei briganti? Quindi chi si è fatto vicino a lui? Non è colui che è incappato nei briganti, ma sei tu che puoi farti vicino a lui. Sei tu che puoi diventare attento all'altro. Allora, Gesù ti spiega come tu puoi farti vicino, come tu puoi camminare per metterti vicino a lui. Quindi è un percorso che tu devi fare. Impara da quello che ha fatto il Samaritano. E naturalmente quelli rispose. Notate bene che non dice il Samaritano, non si sporca nemmeno la bocca per pronunciare questa brutta parola. Questa parola che sporcherebbe le labbra di una persona di legge come questo dottore della legge. E la risposta è: chi ha avuto compassione di lui? Non dice il Samaritano, è vero, il Samaritano ha avuto compassione di lui. Ecco, ha avuto compassione, cioè ha usato quell'atteggiamento di apertura del cuore, di ospitalità dell'anima, a tal punto da farlo diventare come fosse un suo familiare. Lui non conosceva quest'uomo, non sapeva nemmeno chi fosse, non ha neanche domandato se era una persona da bene o meno. Vede uno passa via, vede un tale e dice, stava un ubriacone, se l'è voluta. Un'altra volta nel più prudente, chi gliel'ha detto di mettersi in strada con questo tempo? Eccetera, ma noi siamo sempre facili, no? Quando troviamo qualche situazione a scantonarla, a trovare delle scuse per non prenderci cura. E invece qui un uomo che tratta questo poveraccio come se fosse un suo fratello. Allora, come tu puoi farti fratello? Come tu puoi farti vicino? Qual è la strada che tu dovresti percorrere per diventare come lui? Quindi, e la risposta di Gesù è: va, e anche tu fa lo stesso. Quindi l'invito è a fare la stessa cosa. E del resto, cosa ha fatto Gesù per noi? Cosa dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, dopo la lavanda dei piedi? Fate come me. Io ho lavato i piedi a voi, anche voi lavate i piedi gli uni gli altri. Imparate da me, fate come me. In fondo Gesù ha fatto questo e ci chiede di fare la stessa cosa. Ecco, io credo che il grande insegnamento del farsi vicino è qui. Chi sono i vicini? I vicini siamo noi. State bene che non è Gesù, non sono gli altri vicini, vicino sei tu, perché sei tu che devi imparare a farti vicino. Sei tu che devi imparare ad accostarti all'altro, anche se l'altro è lontano. Fallo diventare il tuo vicino, fallo diventare il tuo fratello. Non lasciarlo lì, non dire, ricordate che l'atteggiamento opposto è quello di Caino, no? Dov'è Abele tuo fratello? E la risposta è semplice: sono forse io custode di mio fratello? Cosa c'entro io con l'altro? Io non c'entro niente, sono qui, lui è là. Pure fratello, no? E l'atteggiamento è opposto. Io mi faccio vicino a mio fratello. Io divento il prossimo, divento il vicino. è un po' tutto il tema, no, della lettera pastorale che molti anni fa il Cardinal Martini aveva inviato alla diocesi di Milano, il titolo era Farsi prossimo, no? Oppure ancora Ritorno da Emmaus, c'erano ne ha fatti due o tre di lettere pastorali su questa parabola, sottolineando i diversi aspetti, facendo capire che cosa vuol dire tutta questa prossimità, questo farsi vicino, che francamente non si finirebbe mai, no? Nella nostra società, nel nostro mondo, io credo che mille e mille sono le occasioni in cui noi possiamo diventare i vicini, coloro che si mettono in cammino verso l'altro per prendersi cura vuol dire sporcarsi le mani, vuol dire uscire dal proprio star bene, mettersi in discussione, giocarsi, vuol dire tante cose, vuol dire scegliere il cammino che è il cammino della croce. Gesù si è preso cura di noi donandosi fino in fondo. Non è che lui ha detto, bah, io faccio qualcosa, poi dopo un certo punto ti arrangi. No, ha dato tutto. Non si è fermato neanche un po'. Non ha detto, beh, fin qui ci arrivo, poi sentite, adesso basta, è più di così. No, ha dato tutto. Ecco, credo che anche noi possiamo metterci un po' in discussione, possiamo riflettere anche adesso in questo momento di preghiera personale, davanti all'Eucaristia, che noi possiamo domandarci, anche Gesù in fondo cosa fa nell'Eucaristia se non farsi vicino a noi? Ancora una volta è lì presente per dire mi faccio vicino, sono accanto a te, mi prendo cura di te. Così vicino da diventare il nostro nutrimento. Cosa c'è di più vicino di questo? Non c'è altro. Ecco, Gesù arriva a questo, arriva a questa vicinanza estrema, fino a fare comunione con noi, diventare tutt'uno con noi, fino ad arrivare a quella pienezza, no? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Siamo diventati tutt'uno. Credo che è un messaggio importantissimo questo, non è solo un messaggio, un insegnamento sulla carità, ma è un messaggio, un insegnamento proprio su uno stile di vita. Siamo chiamati a riscoprire uno stile che è lo stesso stile di Gesù, imparare da Lui. Ricordate il capitolo 11 di Matteo, imparate da me che sono mite e umile di cuore, venite a me e io vi ridarò le forze. Cioè è un andare da Lui, è un imparare da Lui, è un fare questo apprendistato, vuol dire che ci vuole una vita, non è che ci si arriva subito, è un cammino progressivo. Non è che la prima volta ti viene subito voglia di baciare il lebbroso, come ha fatto San Francesco. Ci arriverai, anche lì, però per il momento comincia a chinarti sulle sue piaghe, comincia a renderti conto che c'è un lebbroso, comincia ad avvicinarti a lui, fatti vicino, poi dopo tutto il resto arriverà, ma intanto è il cominciare ed è un cammino. E se non ci arrivo, beh, comincia a pregare perché questo diventi possibile. Se non riesco ancora a fare alcune cose, basta cominciare a domandarle nella preghiera. Ci sono dei monti che possono essere spostati con la fede, dice Gesù, no? Ci sono degli ostacoli che se avrete fede li potete anche ascoltare, li potete anche spostare, fossero anche grandi come le montagne. Gli ostacoli del nostro orgoglio, del nostro egoismo, delle nostre paure, della nostra chiusura in noi stessi, del nostro perbenismo, quanti ostacoli, però se cominci con la preghiera, Signore, non sono ancora capace di farmi vicino così, però io ti prego perché questo diventi possibile. E beh, certo, Lui ci aiuterà, non permetterà che noi rimaniamo nella nostra povertà, nelle nostre miserie, nella nostra incapacità, no? Lui è venuto apposta. Quindi Lui, il Samaritano, il buon Samaritano che è venuto incontro all'umanità, ci chiede di fare lo stesso, cioè fa come me, impara da me. Ecco, possiamo chiederlo già al Signore adesso, attraverso la nostra preghiera, attraverso la nostra adorazione, cominciando, alla fine se non si comincia non si arriva mai, no? Cominciamo, magari ci vorranno degli anni, nessuno può aspirare al martirio se non parte da una testimonianza spicciola. Il martirio è l'ultima testimonianza fino al sangue, ma prima di arrivare a dare il sangue bisogna cominciare ad accettare le punture di spillo, no? Bisogna cominciare ad accettare le piccole torture, poi si arriverà anche là, no? Ma il Signore, vedete, ci chiede di fare dei piccoli passi, a differenza del nemico, il quale ci dice tutto e subito. Siccome tutto e subito non è possibile, ci fa cadere poi nello scoraggiamento. Allora dice, ah beh, se non sei capace di fare questo non vali niente, no. Capace di fare questo, comincia a fare qualcosa, poi nel giorno d'oggi arriverai. Si va avanti progressivamente, passo passo, poi dopo ci si arriva. Ecco, chiediamo al Signore questo dono di cominciare la strada del bene, poi da giudizio si va avanti, si arriva fino alla fine.